al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Giovanni XXIII aveva ricordato nel 1961 l'impresa dell'astronauta russo Yuri Gagarin. Il Papa si era rivolto ai fedeli durante l'Angelus, sottolineando il volo storico di quell'astronauta. Nel 69 Paolo VI aveva invece detto: «Gioiamo per la grande vittoria, un salmo sotto la bandiera statunitense». Così Papa Montini aveva salutato lo sbarco dell'uomo sulla Luna. Si era rivolto ai tre protagonisti di quell'impresa, chiedendo loro di portare la voce dello Spirito, l'inno a Dio, nostro Creatore e nostro Padre. Un suo messaggio era stato deposto in una speciale scatola metallica, deposta ai piedi della bandiera americana piantata sul suolo lunare. Giovanni Paolo II aveva scritto nel 2001 una lettera a Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Papa Wojtyła aveva rivolto all'astronauta un augurio di pace, che attraverso così coraggiosa impresa, era scritto nella lettera, giunga nello spazio e contribuisca a incrementare l'autentico progresso al servizio di un'umanità sempre più fraterna e solidale. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Roberto Venturini che è in console, saluto Elena Colson e Maria Serena Tullio che sono in regia. Fabio Colagrande è al microfono. Abbiamo aperto dunque con una breve storia del rapporto tra i pontefici e lo spazio, le missioni spaziali, gli astronauti, perché siamo alla vigilia di un evento storico, perché il prossimo 21 maggio, sabato, alle 13.56, Benedetto XVI avrà un collegamento satellitare audio-video con la Stazione Spaziale Internazionale, in occasione dell'ultima missione dello Shuttle Endeavour. Il lancio dell'Endeavour dal Centro Spaziale Kennedy della NASA a Cape Canaveral, in Florida, inizialmente previsto per il 29 aprile scorso, è infatti avvenuto il 16 maggio scorso, un rinvio che c'è stato per motivi tecnici. A bordo della navetta, partita per l'ultimo volo della sua lunga carriera con la missione STS-134, missione che durerà 16 giorni, c'erano 6 astronauti, fra cui l'italiano Roberto Vittori, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, colonnello dell'Aeronautica Militare Italiana, alla sua terza missione nello spazio. Vittori ha portato con sé una medaglia d'argento, dono del Papa. Uno degli astronauti in partenza aveva affidato a Twitter una preghiera: «Caro Dio, per favore benedici il nostro equipaggio». Scopo principale del volo dell'Endeavour era la consegna alla Stazione Spaziale Internazionale dell'AMS, l'Alpha Magnetic Spectrometer, cioè uno strumento straordinario di produzione italiana che andrà a cercare nel cosmo l'antimateria e la materia oscura. Sulla stazione si trovava già dal dicembre scorso un altro astronauta italiano, Paolo Nespoli, e per la prima volta, proprio da ieri, due italiani sono insieme su questa stazione spaziale. Nespoli la lascerà il 23 maggio, mentre Vittori resterà fino al 1 giugno. Si è trattato del 25esimo volo della carriera dello Shuttle Endeavour, che è cominciata nel 92. Dopo questa missione sarà esposto nel California Science Center di Los Angeles. Comunque, sabato, al momento del collegamento con il Papa, sulla stazione spaziale si troveranno entrambi, assieme ad altri 10 astronauti. Lo shuttle volerà ancora, probabilmente a metà luglio, sarà la volta dell'Atlantis, che chiuderà ufficialmente la storia della navetta americana. Ma la partenza dell'Endeavour, a inizio settimana, ha avuto già il sapore di un addio. Noi raccontiamo dunque questa missione, ma soprattutto partiamo anche da questo collegamento storico che avverrà tra il Vaticano e la Stazione Spaziale Internazionale, salutando il primo ospite che è in linea con noi, l'ingegner Enrico Saggese, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Presidente, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi di interessarvi di spazio.
Allora, da ieri l'Italia è diventato il terzo paese al mondo, dopo Stati Uniti e Russia, ad avere due astronauti presenti insieme a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Davvero una data storica.
Sì, una cosa davvero importante, e a ricordare questo evento è stato Charlie Bolden, l'amministratore della NASA, che ha dato così il benvenuto all'Italia fra i paesi che maggiormente hanno dato visibilità, sforzo, risorse alla Stazione Spaziale Internazionale, questo avamposto per gli astronauti in cui si svolgono tutta una serie di esperimenti di grandissimo interesse.
C'è anche un significato simbolico, perché se non sbaglio Nespoli è arrivato alla stazione con una navetta russa, mentre invece Vittoria arriva con una navetta americana.
Sì, da quello che ha raccontato prima lei è informatissimo e effettivamente abbiamo utilizzato i due grandi mezzi che oggi ci consentono di avvicinarci e di entrare nella stazione spaziale, la Soyuz russa, che poi sarà alla valle dell'abbandono dello shuttle per alcuni anni l'unico mezzo per raggiungere la stazione spaziale, e lo shuttle, uno di questi, oggi abbiamo avuto il penultimo viaggio dello shuttle, l'Atlantis, appunto probabilmente il 4 luglio, il giorno dell'Independence Day, concluderà i 30 anni di vita dello shuttle, di questa navetta spaziale, e per qualche anno, dicevo, soltanto i russi consentiranno di accedere alla stazione spaziale. I due astronauti quindi hanno seguito tutte le procedure di colloquio sia con l'ambiente russo che con l'ambiente americano e si sono in qualche modo qualificati con un lavoro di anni per poter eseguire operazioni sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Tra le note di colore si attendeva il passaggio della bandiera italiana che il presidente Napolitano ha consegnato a Vittori nel gennaio scorso in apertura delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. È venuto questo passaggio?
Sì, il passaggio è avvenuto, come le ricordava, il 6 di gennaio a Reggio Emilia, fra le bandiere che il Presidente della Repubblica ha consegnato, è stata consegnata anche una bandiera a Roberto Vittori perché la portasse sulla stazione spaziale. E a questo punto Paolo Nespoli la riporterà a terra e poi i due astronauti in un'udienza col Presidente della Repubblica la riconsegneranno, quindi sarà conservata la bandiera del 150° anniversario dell'Unità d'Italia che ha viaggiato nello spazio. E similmente lei ricordava la medaglia d'argento con al rovescio la creazione dell'uomo di Michelangelo, che viaggerà per questi 16 giorni sulla stazione spaziale e poi verrà riportata dal Papa perché la conservi come un ricordo anche di questa storica trasmissione che speriamo veramente allarghi i cuori dei nostri astronauti e di questo colloquio del Papa con almeno 9 dei 12 astronauti, 3 dovranno rimanere purtroppo al lavoro per gestire la stazione spaziale, ma gli altri 9 si collegheranno con il Papa.
Allora, ecco, veniamo proprio a questo avvenimento che ovviamente come Radio Vaticana ci interessa in particolare. Vittori e Nespoli trascorreranno insieme sulla stazione spaziale pochi giorni, ma molti avvenimenti tra gli appuntamenti in programma, appunto i collegamenti dei due astronauti con il Presidente della Repubblica, ma anche con Papa Benedetto XVI. Veniamo a questo collegamento. I dati che noi abbiamo, ingegner Saggese, ci dicono che alle 13.56 di sabato Benedetto XVI avrà un collegamento satellitare audio-video con la stazione spaziale. Cosa significa? Ci descriva questo collegamento, come avverrà.
Diciamo che la stazione spaziale, come sapete, è a un'altezza di circa 400 km sulla Terra, quindi percorre un'orbita intorno alla Terra in circa 90 minuti. E quindi il collegamento della stazione spaziale avviene tramite dei satelliti di rilancio dati, il TIDRES americano, cioè un satellite che è in orbita geostazionaria, che si collega con la stazione spaziale mentre questa viaggia nel cielo e poi il segnale rinviato a terra viene portato fino alla sala al Vaticano. Quindi ci sarà la possibilità in Vaticano di vedere gli astronauti, di vedere le loro azioni in assenza di gravità e di essere poi ascoltati da parte degli astronauti, quindi il messaggio che il Papa manderà verrà ricevuto dagli astronauti stessi che sono riuniti, si riuniranno appunto per ascoltarlo. Il collegamento quindi è un collegamento audio e video e consentirà poi una sua diffusione sulla rete della NASA in maniera che a livello mondiale sia noto questo collegamento, ed esiste un collegamento che si chiama NASA TV che trasmette in tempo reale tutte le immagini della stazione spaziale e che chiunque sia interessato alla stazione spaziale via internet può ricevere. Quindi questo messaggio raggiungerà non solo gli astronauti, ma tutti quelli che hanno amore per lo spazio e che sono interessati all'avventura dell'uomo nello spazio.
Quanto durerà circa questo collegamento?
Pensiamo di farlo durare 20 minuti, quindi ci saranno sicuramente dei messaggi che gli astronauti vorranno affidare al Santo Padre. C'è il tempo che il Santo Padre utilizzerà probabilmente per informarsi, per dare, speriamo, la sua benedizione agli astronauti e magari per un piccolo domande e risposte fra gli astronauti e il Santo Padre.
Quindi è previsto anche una sorta di dialogo?
E certamente, il dialogo è previsto da un punto di vista tecnico, è tutto nelle mani del Santo Padre per quello che riguarda l'evoluzione del suo messaggio, come il messaggio vorrà veicolarlo e che tipo di colloquio intenderà instaurare, sapendo che dall'altra parte abbiamo delle persone che sicuramente sono veramente attente a tutti gli aspetti. Loro viaggiano intorno alla Terra, la vedono all'esterno, vedono l'assenza di confini, vedono quello che l'uomo provoca sulla Terra e vedono tutti i fenomeni naturali, per cui diciamo forse per questi aspetti sono più vicini di noi a una in qualche modo a una visione cosmica della Terra, oltre che per quelli religiosi come noi a una visione religiosa dell'evento stesso.
Appunto, ingegner Saggese, da Giovanni XXIII in poi i pontefici si sono sempre interessati alle missioni spaziali. Per lei, come presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, che significato assume questo collegamento di Benedetto XVI con la Stazione Spaziale Internazionale in cui si trovano due astronauti italiani?
Ma diciamo, per me personalmente ha un significato enorme, perché io sono un credente, quindi avere la possibilità di questo collegamento con due italiani in questo momento storico è una cosa che mi emoziona moltissimo, quindi sarò presente lì dal Santo Padre e spero di riceverne un messaggio positivo anche per il proseguo delle nostre attività. Da un punto di vista tecnico io devo dire che è importante anche che avvenga in questo momento, perché come lei ha ricordato vi è uno strumento che è stato sviluppato da qualcosa come 600 scienziati nel mondo e che è questo Alpha Magnetic Spectrometer, che va a vedere la presenza di antimateria nell'universo, a studiarne la composizione e che quindi cercherà di risalire all'origine dell'universo. Quindi un collegamento proprio nel momento in cui si monta uno strumento enorme, uno strumento grande come una stanza e che pesa più di 8 tonnellate e che consentirà di capire meglio l'origine dell'universo, vorrei dire un collegamento che in qualche modo unisce gli aspetti tecnologici con gli aspetti religiosi, quindi sicuramente è foriero di tutta una serie di interessanti evoluzioni per il futuro.
La ringraziamo molto, Presidente Saggese. Tra l'altro lei ha pronunciato anche molto meglio di me il nome di questo strumento straordinario, Alpha Magnetic Spectrometer.
Questo, esatto,
più
corretto.
O meno è questa la pronuncia.
Sì. È il poco, nome, diciamo, inglese.
Tra poco c'è uno dei papà di questo strumento, il professor Battistone, che è già in linea con noi, ci spiegherà meglio come funziona. Io la ringrazio molto, ingegner Saggese, buon lavoro e in bocca al lupo.
Grazie a lei e di nuovo vediamo di rincontrarci poi a valle della unione, diciamo, di questi aspetti tecnici e religiosi.
Volentieri, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Salutiamo dunque il professor Roberto Battistone, professore ordinario di astrofisica all'Università di Perugia, responsabile scientifico italiano proprio per questo cacciatore di antimaterie, di materia oscura, l'AMS.
Buongiorno.
Buongiorno professore. Allora, abbiamo descritto un po' l'avvenuto, la riuscita insomma di questa partenza dello Shuttle Endeavour, poi l'incontro con la Stazione Spaziale Internazionale e, se non sbaglio, oggi è una giornata abbastanza importante anche per lei, perché proprio oggi è prevista l'entrata in azione di questo strumento, o sbaglio?
Guardi, è da questa mattina alle 8 che praticamente seguo al computer tutte le fasi in diretta con queste immagini bellissime che la NASA ci manda in tempo reale, che hanno visto appunto l'attacco del braccio robotico che dallo shuttle ha preso AMS, braccio robotico guidato dal nostro astronauta Roberto Vittori, e poi il passaggio assolutamente splendido fatto verso il braccio robotico della stazione spaziale operato da altri astronauti americani, e proprio pochi minuti fa l'installazione dell'esperimento nella sua posizione definitiva, che tecnicamente si chiama posizione S3, ma è fisicamente montata su un estremo della grande asse portante della stazione spaziale. Quindi l'esperimento è nella sua posizione finale. Ho appena sentito i miei colleghi a Houston che mi hanno confermato che la fase definitiva di accensione dei vari sottosistemi sta avendo luogo in questi minuti, proprio in questi minuti, e quindi nel giro di qualche ora saremo operativi, incominceremo a avere i dati per cui abbiamo lavorato questi ultimi 17 anni.
Professor Battistone, abbiamo letto in questi giorni che questo Alpha Magnetic Spectrometer pesa 7 tonnellate, è costato circa 2 miliardi di dollari. La sua creazione è nata da un coordinamento del Dipartimento di Energia statunitense, ma con un contributo importante del 25% dell'Italia, che ha partecipato attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Una grande collaborazione internazionale, dunque.
È una classica dimostrazione che l'unione fa la forza, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Il modo, i 2 miliardi di dollari a cui lei si è riferito, sarebbe stato il modo di calcolare questo costo che la NASA avrebbe utilizzato se avesse dato l'incarico a una singola grande industria spaziale di fare l'intero oggetto chiave in mano. In realtà il costo equivalente è quello che lei ha appena detto, ma in realtà il costo reale per gli enti finanziatori è stato molto più basso, perché gran parte della componente di ricercatori, docenti, borsisti, ingegneri fanno parte stabile delle università, degli enti di ricerca coinvolti nell'esperimento. È un classico modo per far rendere molto il sistema della ricerca dell'università italiana, investendo una frazione dei soldi ma sfruttando la grande competenza che gli NFN, in particolare l'ASI, hanno nel nostro paese.
Permetterà il gioco di parole stupido, ma sia l'antimateria che la materia oscura sono per moltissimi di noi davvero una materia oscura, per cui cerchi di farci capire come mai l'attesa per i risultati di questo esperimento legato all'AMS è così grande in tutto il mondo.
Ma innanzitutto l'antimateria è tra di noi. Se per caso qualcuno va all'ospedale a farsi una PET, si fa una positron electron tomography, utilizza i positroni che sono l'antimateria degli elettroni emessi da alcuni traccianti chimici, alcuni atomi che decadono nel corpo umano, per emettere particelle secondarie di fotoni molto energetici con cui si fa l'immagine del nostro corpo dall'interno. Quindi l'antimateria è tra di noi, la usiamo tutti i giorni in tutti gli ospedali più attrezzati del mondo. Quella che noi cerchiamo è un'antimateria un po' diversa, sappiamo che per ogni particella esiste la sua antiparticella, ma dobbiamo anche ammettere che non capiamo come mai il mondo a noi vicino è solamente fatto di materia. All'inizio dei tempi il Big Bang ha formato una parte di materia e una corrispondente parte simmetrica di antimateria, che fine essa abbia fatta non lo sappiamo. Quello che sappiamo è la cosa seguente, che tutti i nuclei di cui siamo fatti, quindi il carbonio, l'ossigeno, anche l'elio, vengono dalla fusione all'interno delle stelle. Il Big Bang non ha costruito il ferro, non ha creato il carbonio e l'ossigeno, ha creato per lo più idrogeno, che poi nelle prime stelle primordiali ha via via creato per fusione, come il nostro Sole, i nuclei più pesanti, fino al carbonio, fino all'ossigeno, fino a quello di cui siamo fatti noi oggi. Ora, si può immaginare, se noi trovassimo degli antinuclei di ossigeno, degli antinuclei di carbonio, cosa vorrebbe dire? Basta vederne uno e è la dimostrazione che da qualche parte dell'universo esistono delle antistelle, degli antipianeti, delle quantità enormi di antimateria, e ristabiliremo quella simmetria che a livello microscopico osserviamo quotidianamente al CERN o a Frascati o nei grandi acceleratori di particelle, ma che a livello di universo sembra sparita.
E quindi da queste ricerche quali risultati importanti potrebbero trarsi?
Ma guardi, i risultati sono principalmente di carattere scientifico. Prima lei ha citato la materia oscura, che è un problema diverso dall'antimateria. Noi siamo immersi letteralmente nella stanza in cui lei si trova, è attraversato continuamente da particelle di materia oscura che sappiamo esistere ma non sappiamo come saranno fatte, e che cerchiamo di rivelare in tutti i modi possibili, per esempio con esperimenti nel grande laboratorio del Gran Sasso creato da Nino Zichichi negli anni 60, per esempio nello spazio, per esempio al CERN di Ginevra, in tante posizioni diverse cerchiamo di capire di che cosa è fatta questa materia oscura, che ricordiamo è 6 volte più abbondante della materia di cui siamo fatti noi. Quindi noi siamo fatti una materia minoritaria. se riuscissimo a capire con AMS, da alcuni segnali che ci aspettiamo nello spazio, di cosa è fatta la materia oscura, avremmo fatto un passo avanti gigantesco. Naturalmente questi sono gli obiettivi scientifici che hanno motivato questa collaborazione internazionale di 600 persone, guidata da un premio Nobel americano, a lavorare assieme per 17 anni con il supporto in Italia degli NFN dell'ASI. Ma ci sono tantissime applicazioni e ricadute, solamente pensiamo a tutte le applicazioni dell'utilizzo dei campi magnetici nello spazio, oppure dell'elettronica che resiste alla radiazione all'esterno dell'atmosfera, oppure le cose più futuristiche e avveniristiche. Stiamo studiando la possibilità di creare degli schermi magnetici per proteggere gli astronauti dalle particelle cosmiche, le stesse che studiamo con AMS, per permettere loro di poter stare a lungo nello spazio. È un problema attualmente irrisolto, ma che deve essere risolto se veramente vogliamo andare su Marte o sulla Luna.
Siamo in linea con il professor Roberto Battiston, astrofisico, responsabile scientifico italiano per il cacciatore di antimateria, l'AMS, che proprio da poche ore a bordo dello Shuttle Endeavour è proprio oggi entrato in azione. Professor Battiston, ci raccontavano le agenzie che addirittura questo passaggio che lei ci ha descritto dalla stazione, dallo Shuttle Endeavour alla Stazione Spaziale Internazionale dell'AMS, è avvenuto con queste due braccia robotiche che se lo sono passato quasi come fosse un pallone da basket. Non è andata proprio così, immagino.
Ma diciamo il paragone è in qualche modo comprensibile, perché l'AMS complessivamente è un oggetto, non è rotondo, è piuttosto spigoloso, ma assomiglia vagamente a un grande pacco. Diciamo, addirittura i miei ragazzi a casa lo chiamano una lavatrice per darmi incoraggiamento e forza spirituale. Ma in realtà tutto questo, pensiamoci un attimo, è avvenuto a 27.000 km all'ora. Cioè tutti gli oggetti, la stazione spaziale, lo shuttle, quindi anche AMS, stavano tutti correndo a questa velocità incredibile rispetto a quella che possiamo ottenere sulla Terra, senza la quale non potrebbero orbitare. Quindi la cosa divertente, questo passaggio lentissimo di questo grosso pacco è avvenuto mentre rispetto al pianeta stavano andando velocissimi. È una cosa affascinante, ma le leggi di Newton ci permettono di descrivere con precisione che cosa vuol dire l'assenza di peso e che come si possono gestire queste cose nello spazio.
E da oggi comincia a raccogliere dati?
Esatto, raccoglierà i dati a un ritmo fenomenale, 100 volte, 1000 volte più rapido di qualsiasi esperimento della stessa categoria che abbia mai operato nello spazio. Per questo motivo AMS è anche chiamato lo Hubble Space Telescope delle particelle elementari, perché noi non studiamo la luce, studiamo la materia che ci raggiunge dalle profondità del cosmo. E le particelle arriveranno a un ritmo di migliaia e migliaia al secondo, senza sosta, giorno e notte, per i prossimi 20 anni. Il nostro obiettivo, come dicevo prima, ne abbiamo parecchi di obiettivi scientifici, ma quelli più affascinanti, quelli che maggiormente catturano l'immaginazione del pubblico, sono proprio cercare in questi miliardi e miliardi di particelle quelle che rappresentano nuove forme di materia, che sono aspettate dalle teorie, ma non riproducibili nei laboratori. È come se noi sopra Roma avessimo un grandissimo acquazzone e una volta ogni 10 miliardi di gocce ne cadesse una rossa e io sapessi coglierla al volo, identificarla e evidenziare con questo un fenomeno diverso dagli altri. Quello che farà essere nei prossimi anni, aspettando queste particelle rarissime ma importantissime.
Quindi sia antimateria ma sia dati importanti per quella che lei giustamente prima ci spiegava cos'è, cioè la materia oscura.
Assolutamente, le due cose sono diverse, ma sono da un punto di vista scientifico ugualmente interessanti.
Ecco, per chiudere, professor Battiston, abbiamo detto per la prima volta due astronauti italiani assieme sulla Stazione Spaziale Internazionale, poi questo esperimento di grande importanza, l'AMS, il 25% è nato proprio dall'Italia, dal lavoro dell'Agenzia Spaziale Italiana e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'Italia non è certo una grande potenza economica mondiale, come mai siamo così importanti quando si parla di missioni spaziali?
Non dimentichiamoci mai che l'Italia è stata la stazione che ha messo nello spazio per la terza nazione al mondo dopo gli russi e gli americani a mettere un satellite col progetto San Marco nello spazio. L'Italia ha sempre avuto nella sua storia scientifica la capacità di essere fra i primissimi, se non addirittura i primi, nel posto giusto al momento giusto. Quello che è difficile nel nostro paese è fare sistema e riuscire a confrontarsi con paesi che magari hanno il minore prestigio tecnico, scientifico e umano, ma ci battono sulla durata, sulla resistenza, sul fare il sistema. Bene, per una volta possiamo dire che con AMS abbiamo dimostrato che anche l'Italia può fare il sistema e quando fa il sistema raggiunge risultati straordinari.
Un'ultima informazione, immagino che anche alcune persone che sono all'ascolto se lo stanno chiedendo, quelle bellissime immagini che lei ci ha descritto all'inizio, che arrivano dalla NASA, in cui si è visto oggi questo passaggio dell'AMS dalla Stazione Spaziale Internazionale, dallo shuttle alla Stazione Spaziale Internazionale, sono visibili da qualche parte su internet, possiamo vederle anche noi?
Io segnalo innanzitutto il nostro bellissimo sito web www.ams02.org. C'è una versione inglese e una italiana e tra tante cose filmati sono immagini, sono ancora anche delle bellissime immagini e da lì ci sono anche dei link che ci rimandano a tutti i siti online degli NFN e della NASA da cui si possono seguire in tempo reale tutte queste bellissime immagini a seconda della banda che uno ha a disposizione ad alta o a bassa risoluzione, ma comunque il godimento è garantito. Quindi andate sul nostro sito www.ams02.org e da lì avete la possibilità di connettervi ai vari siti di interesse.
Ci andiamo subito, grazie professor Battiston, buon lavoro, grazie.
Buon lavoro a voi, grazie a voi.
Grazie a Roberto Battiston, ordinario di astrofisica, responsabile scientifico italiano per il cacciatore di antimateria, l'AMS, che proprio da poche ore, dallo shuttle Endeavour è passato alla Stazione Spaziale Internazionale, ha cominciato a funzionare proprio oggi. Questo è il motivo centrale della missione, dell'ultima missione dello shuttle Endeavour, che tra l'altro verrà coronata da un collegamento con Papa Benedetto XVI che avverrà sabato prossimo alle 13:56, quando appunto il Vaticano si collegherà con la Stazione Spaziale Internazionale, nella quale si troveranno 12 astronauti, due dei quali sono italiani. Dunque un momento storico per le missioni spaziali italiane, coronato anche da questo collegamento con Papa Benedetto XVI. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, l'ingegner Saggese, e con il professor Battiston. È tutto per questa puntata di Al di là della notizia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.